All'alba di ieri, la procura antimafia di Catanzaro, quella diretta da Nicola Gratteri per intenderci, ha svolto una grande operazione antimafia, ponendo in custodia cautelare 202 persone. In molti hanno applaudito l'operazione, che però ha suscitato anche qualche critica. Vediamo come mai. Parliamo anche di gas e rinnovabili, della fine dell'abbondanza, di alcune novità sull'Ucraina e di Sarah Palin sconfitta in Alaska dalla nativa americana Mary Peltola. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 2 settembre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Ieri mattina all'alba c'è stata una grande operazione contro l''ndrangheta con circa 200 arresti a Cosenza e dintorni. Ne parlano molti giornali, fra cui Repubblica, e Il Fatto Quotidiano, dai cui articoli prendo principalmente spunto. L'operazione è stata coordinata dalla Procura Antimafia di Catanzaro, quella diretta da Nicola Gratteri, di cui abbiamo parlato più volte qui su Italia che cambia. Ne abbiamo parlato anche recentemente, fra l'altro per via delle minacce di morte che ha ricevuto, o meglio, del piano per farlo fuori che è stato scoperto niente poco di meno che dall'FBI, la Polizia Federale Americana, e della grande manifestazione successiva a questo avvenimento contro l''ndrangheta e in suo sostegno, che è stata organizzata a Milano il 5 luglio scorso. Nell'operazione di ieri mattina, eseguita da carabinieri, polizia e guardia di finanza, sono coinvolti amministratori locali, professionisti, imprenditori ed esponenti o presunti esponenti della criminalità organizzata di Cosenza. C'è fra gli altri, forse diciamo il nome più noto, il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna, che scrive Il Fatto Quotidiano, era già indagato per corruzione e che è anche il presidente, fra le altre cose, dell'ANCI della Calabria. Al momento non è stato possibile quale sia il fatto che viene imputato al primo cittadino e se si riferisca alla sua attività di amministratore o di professionista. Tuttavia, l'uomo si trova agli arresti domiciliari. Le persone destinatarie di queste ordinanze di custodia cautelare sono comunque complessivamente, secondo l'accusa, responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, organizzazione illecita di giochi anche d'azzardo e di scommesse, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori. Contestualmente all'operazione è stato anche sequestrato, diciamo, complessivamente una serie di beni immobili, aziende, società, beni immobili e così via, per un valore complessivo di 72 milioni di euro. Ecco, questo è un po' il quadro di quello che è successo ieri mattina. Vi ricordo, fra le altre cose, che la procura di Catanzaro, sempre quella di Gratteri, ha imbastito anche il primo maxi processo contro l''ndrangheta, che è un processo ancora in corso, che si chiama Rinascita Scott, e ha portato a giudizio fin qui 355 imputati, tutti affiliati alle cosche calabresi. Ed è il più grande processo a un'organizzazione criminale mai celebrato in Italia dopo il maxiprocesso a Cosa Nostra dell'86. Ne hanno parlato e ne stanno parlando i giornali, le TV di tutto il mondo, ci hanno fatto persino dei documentari, tranne che in Italia, dove obiettivamente se ne è parlato veramente poco, a parte qualche rara eccezione. E in realtà anche la notizia del blitz di questa mattina è comparsa, sì, per qualche ora sull'home page dei principali quotidiani nazionali, per poi scomparire. E credo che questo sia in parte dovuto alla legislatura italiana, che è abbastanza protettiva verso gli indagati da questo punto di vista, perché vieta di diffondere particolari dettagli su tanti aspetti di questo tipo di operazioni, in quanto vige la presunzione di innocenza e quindi non vanno diffusi troppo dettagli sulle persone che sono coinvolte. Questo tipo di approccio ha ovviamente i suoi seguaci e i suoi detrattori. Gratteri ha fatto un po' di ironia in conferenza stampa su quella che ha definito legge bavaglio, è stata definita anche dalla stampa così in realtà, sulla presunzione di innocenza, che gli impedisce, lo ha detto ai giornalisti, di illustrare cosa è emerso dalla maxi inchiesta che ha colpito le cosche del Cosentino. E quindi, a parte l'elenco dei reati contestati agli indagati, il magistrato calabrese non ha potuto poi aggiungere molto. E ha detto testuali parole: ha detto la stampa è potente da potere, chiedete ai vostri editori di dire ai referenti politici di cambiare la legge. Io non intendo essere né indagato né sottoposto a procedimento disciplinare per dire che non poteva dare più informazioni ai giornalisti che gliele chiedevano. Questo tipo di dichiarazione, come questa appunto di Gratteri, si inserisce nel solco di una sorta di scontro fra chi, come il magistrato, sostiene che in certi contesti, il procuratore, scusate, sostiene che in certi contesti vadano usati i metodi forti e non si possa badare tanto per il sottile, e chi invece è più garantista e vorrebbe un maggior rispetto per le persone coinvolte finché non c'è la prova del reato. C'è un articolo su Il Dubbio, molto critico su operazioni di questo genere, come quella di ieri mattina, che spiega bene questo punto di vista e che ho trovato, non so dire se condivisibile, ma sicuramente interessante. L'articolo è dei primi di luglio ed era uscito proprio in occasione della manifestazione di Milano a sostegno di Gratteri, ma il ragionamento è indubbiamente ancora valido. Praticamente è a firma di Lanfranco Caminiti che fa a pezzi questo modo di procedere portando dati su cui riflettere. Innanzitutto dice: la Calabria detiene il record nazionale di persone dichiarate innocenti dopo gli arresti e il processo. Quindi record di errori giudiziari, se si può dire così. In alcuni casi si è calcolato addirittura che meno del 20% degli arrestati, sia stato poi considerato colpevole, mentre l'altro 80% è risultato innocente dopo anni di carcere duro. Ovviamente questo in alcuni casi non è ci dice che a volte è così, ma non sappiamo qual è la media, non viene riportata nell'articolo, però comunque è un dato interessante. E la domanda di fondo è: vale la pena fare queste operazioni massicce che appunto vengono definite di pesca a strascico, perché si raccatta un po' su quello che viene senza stare a badare troppo per il sottile, con alto rischio di mettere dentro persone innocenti pur di fermare l'andrangheta? E soprattutto, questo aiuta a fermare l'andrangheta? Il giornalista ha una sua personale opinione, in cui appunto condanna quella che lui definisce presunzione di colpevolezza, che è, al suo modo di vedere, tipico di questo genere di operazioni, per cui basta avere uno zio o un parente invischiato in situazioni poco chiare per essere automaticamente accusato o commissariato nel caso di un amministratore, il che sarebbe l'opposto dello stato di diritto in cui vale la presunzione di innocenza. Io non ho un'opinione chiara su questo, ve lo ammetto, e capisco un po' entrambe le cose. Da un lato la necessità di usare metodi più drastici del solito per eradicare, scusate, un fenomeno molto diffuso, soprattutto in alcune zone, così come comprendo bene anche il rischio però di trasformare tutto ciò in un tritacarne che distrugge anche le comunità locali. Ad ogni modo, trovo molto stimolante parlarne, e anzi, se volete dirmi cosa ne pensate, potete farlo scrivendo nei commenti del video su YouTube o su Facebook o su Telegram o dove vi pare. Va bene, passiamo alla seconda notizia del giorno. Annunciazione, forse ho trovato una persona che irride Cingolani più del sottoscritto. Si tratta di Giovanni Battista Zorzoli, storico esperto di energia in Italia, che, intervistato dal Manifesto, non usa proprio mezze parole. Vi faccio un po' di riassunto, perché in realtà, oltre alla derisione di Cingolani, ci sono tanti aspetti interessanti nell'articolo, nella sua intervista. Zorzoli afferma che il prezzo folle del gas è frutto principalmente della speculazione sul mercato TTF di Amsterdam, mercato che fissa il prezzo del gas in tutta Europa e che di fatto si basa principalmente sui futures, quindi su delle speculazioni, cioè, o perlomeno favorisce le speculazioni così facendo, avendo pochi operatori e un volume di scambi di un solo miliardo al giorno, che è abbastanza poco a quanto pare, e il che fa di questo mercato un mercato volatile per definizione. Fin qui niente di particolarmente nuovo. Quello che però aggiunge in seguito è che da mesi ha personalmente sollevato il problema con il mondo politico italiano e fatto una proposta semplice e precisa, a cui però nessuno ha dato riscontro, nessuno l'ha proprio ascoltato, tranne un'unica persona a cui rende merito, che è il senatore, nonché presidente della Commissione Industria del Senato, Gianni Girotto, che non so se lo sapete o se ve lo ricordate, è lo stesso che ha portato le comunità energetiche in Italia, da normativa europea l'ha trasformata in legge italiana, persona effettivamente seria e competente per quanto la conosco, e comunque insomma è stato l'unico a dargli ascolto, e la proposta era quella di semplicemente sospendere il prezzo, come succede in ogni borsa quando un titolo fluttua troppo. Ha detto che ha provato anche a spiegarlo al governo Draghi, ma nessuno lo ha ascoltato. Ed ecco la domanda del giornalista che chiede se ha provato a parlarne col ministro Cingolani, al che risponde: Cingolani è un incompetente che è stato messo lì per togliere il posto a Giovannini, che invece conosce il tema della transizione energetica e avrebbe disturbato certi interessi. Cingolani invece va benissimo, non capendoci niente, ascolta i consigli interessati di chi non vuole fare la transizione. Così, ci va giù pianissimo. Invece il citato Enrico Giovannini, ricordo per chi non lo sapesse, è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'attuale governo, nonché ex portavoce di ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile Italiana, che fa e ha fatto cose effettivamente molto interessanti e che personalmente ritengo uno dei pochi, se non il solo, buon ministro dell'attuale governo. Giorgio rifà anche un sacco di altre considerazioni interessanti sul nucleare, di cui è stato un fan della prima ora, per poi cambiare idea considerandolo insostenibile, soprattutto economicamente, per via dei costi legati alla sicurezza e allo smaltimento, sulle politiche energetiche dell'ultimo quinquennio, facendo a pezzi il mercato libero dell'energia e la sbornia da liberalizzazione del nostro paese, e su tante altre cose. Vi consiglio vivamente la lettura dell'articolo. Noi intanto passiamo a un altro articolo che ho trovato abbastanza sorprendente, pubblicato questa volta su Avvenire, che è a firma di Mauro Magatti e si chiama Addio al sonno della ragione. Magatti, che è un docente universitario di scienze politiche, prende spunto da una recente dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron, che ha detto in un intervento: è finita l'epoca dell'abbondanza. L'affermazione di Macron, in effetti, è una fredda ma piuttosto onesta presa d'atto del fatto che l'abbondanza, intesa come abbondanza economica dei beni di consumi, è un concetto giunto al capolinea. Da qui prende spunto appunto il commento di Magatti, che dice: fine dell'abbondanza significa molto concretamente l'uscita forzosa dalla lunga stagione di una crescita quantitativa pensata come illimitata, cioè senza vincoli dal punto di vista finanziario, energetico, delle risorse naturali e umane, a cui nell'immediato rischia di seguire una grandinata di cattive notizie: scarsità di energie e materie prime, inflazione a due cifre, recessioni economiche. La paura giustificata è che le difficoltà annunciate possano scatenare un'ondata di proteste e destabilizzare le democrazie, a cominciare da quella italiana. Esattamente ciò che spera Putin, che ha saputo rivoltare contro l'Occidente le sanzioni decise dopo l'invasione dell'Ucraina. Tuttavia, prosegue il giornalista, più avanti nell'articolo, le difficoltà che abbiamo davanti sono anche un invito a cercare la via di uno sviluppo migliore rispetto a quello alle nostre spalle. E Magatti definisce un po' le condizioni che a detta sua sono necessarie affinché ciò avvenga. Sono tre in particolare, ovvero declinare crescita economica e giustizia sociale, cioè dice: se fino a che tutto cresce, la torta cresceva, potevamo anche far finta che tutti si arricchissero, chi più chi meno, poi non era esattamente così, anzi non era proprio così, ma potevamo almeno far finta. Ora che la torta cresce meno, o forse decresce, c'è bisogno di ricomporre le divaricazioni che spaccano le nostre società, dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Quindi serve giustizia sociale, equità. Poi dice, secondo punto, serve uno slittamento da un'idea di crescita quantitativa illimitata, non più possibile, a una crescita qualitativa, quindi del benessere, del ben vivere. Perché lo sviluppo, come lo intende lui, è fatto di tutte quelle dimensioni materiali, qualitative e relazionali che abbiamo messo fra parentesi e che invece alla fine sono essenziali per la nostra vita individuale e collettiva. Terzo punto, dice, serve la capacità di gestire e trasformare costruttivamente il forte risentimento che cresce in una società abituata ad avere tutto e che perciò è insofferente all'idea stessa di limite. In definitiva, conclude, la fine dell'abbondanza potrebbe essere il vincolo esterno per avviare quella trasformazione di cui si sente il bisogno, ma che non si sa come realizzare. Anche qui, o meglio, qui a livello di concetti non c'è niente che mi è suonato come incredibilmente nuovo, ma il fatto che l'Avvenire, comunque giornale molto letto, giornale comunque anche a suo modo istituzionale, ovviamente di un'istituzione legato a un'istituzione che è la Chiesa Cattolica, ma comunque con una sua autorevolezza, il fatto che pubblichi un pezzo come questo e gli dia anche risalto mi pare un fatto molto molto interessante. In chiusura, ribaltando un po' l'agenda setting, vi do una serie di aggiornamenti, notizie flash su cose importanti che non vi ho commentato, ma che vi dico, ve le butto là, poi magari nei prossimi giorni ne parliamo meglio se abbiamo tempo. Partendo dall'Ucraina, dove ci sono due novità principali. Una è che per Gorbaciov alla fine ci saranno quelli che la Repubblica, il giornale, ha definito dei mezzi funerali di Stato. Putin non ci sarà e si è limitato a rendere omaggio ieri alla salma presso l'ospedale, e saranno un po' una via di mezzo, il che è paradossale soprattutto in virtù del fatto che per la morte di Boris Yeltsin, come riporta la stessa Repubblica, proclamò invece il lutto nazionale, organizzò esequie ufficiali e tenne un discorso molto accorato. L'altra notizia riguardante l'Ucraina è che è iniziata l'ispezione della AIEA alla centrale nucleare di Zaporizhia e la delegazione ha documentato un'intensa attività militare, ma ha deciso di proseguire comunque. La cosa che mi colpisce è che si continua a non capire chi stia effettivamente portando questi pericolosi attacchi che rischiano di compromettere e mandare fuori controllo i reattori. Perché ci sono dei segni che sembrano abbastanza evidenti dalle foto di appunto fori, non so, palle di cannone, non so esattamente cosa siano, ma non si capisce chi sia. Russia e Ucraina si accusano a vicenda, ma non si capisce chi sia stato effettivamente a lanciare questo attacco. Va bene, al volo. Ah no, scusate, ultimissima notizia, negli Stati Uniti, andiamo negli Stati Uniti, dove Sarah Palin, che forse ricorderete come candidata vicepresidente repubblicana nel 2008 con John McCain, che poi perse con Obama, o come leader dell'ala ultraconservatrice del Partito Repubblicano detta Tea Party, o come ex governatrice dell'Alaska, ecco insomma, quella Sarah Palin lì, ha perso la sfida per un seggio rimasto vacante alla Camera, la Camera dei Rappresentanti, a causa della morte di un deputato repubblicano, ed è stata sconfitta contro Mary Peltola, che è la prima democratica dell'Alaska eletta al Congresso dal 2008, nonché la prima persona con origine nativa americana dell'Alaska a vincere un seggio nel Congresso. Ultima cosa al volo, domenica si voterà in Cile per l'approvazione della nuova Costituzione e quindi può essere che lunedì mattina, per avere risultati un po' solidi anche per via del fuso orario, la rassegna vada in onda con un pelino di ritardo. Non è detto, ma vediamo anche in base a quando sappiamo i risultati. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Mi Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali. Oddio, vi ho detto, quindi forse a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.